Giant Steps.
Frammenti di storie del jazz. Buonasera, benvenuti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Statale.
Buonasera a tutti quanti.
Io sono Sebastian.
Io sono Marta.
E questa è la 39esima puntata di Giant Steps. Sono le 10 e 5 minuti quasi.
E noi ci stiamo avvicinando agli ANTA.
Stiamo avvicinando agli ANTA, sì, 39, la prossima siamo negli ANTA. C'è una crisi agli ANTA?
Non lo so, ma le crisi ci sono sempre.
Sempre
dai,
crisi.
Insomma.
E appunto abbiamo sentito, siamo in diretta come al solito, abbiamo sentito un pezzo molto swing registrato nel 1947 dalla big band di Woody Herman, che si intitola, non la big band ma il pezzo, Four Brothers. E Woody Herman è stato un clarinettista e uno dei più celebri band leader bianchi dell'era dello swing, anche se poi la sua carriera è andata avanti molto più a lungo, fino agli anni 60 almeno. E rispetto ad altri è ricordato in particolare per la sua capacità di cambiare stile, un po' come un serpente cambia pelle, era molto camaleontico e amava anche cambiare spesso proprio orchestre, formazioni di punto in bianco, tanto che i giornalisti e i critici si erano divertiti a dare un nome a queste orchestre chiamandole primo Heard, secondo Heard. Heard significa gregge ed è un gioco di parole come al solito di quelli che piacciono ai jazzisti, con Herdsman che significa pastore. E Four Brothers, che abbiamo ascoltato, fa parte dell'era del Second Heard, Quindi questa seconda orchestra che Woody Herman aveva messo insieme dopo in realtà una pausa che aveva preso godendosi i soldi che aveva fatto, e non erano pochi, con il primo Heard, e praticamente aveva passato tutto il suo tempo a giocare a golf in una villa in California.
E mi sembra giusto.
D'altronde. Poi è stato convinto a rimettere in piedi un'orchestra, l'ha rimessa in piedi, ha fatto qualcosa di completamente nuovo, un'orchestra che già assimilava un po' dei linguaggi del bebop, perché si avvaleva di molti musicisti giovani, alcuni che poi avrebbero partecipato a questa rivoluzione, come Oscar Pettiford al contrabbasso, e la sezione di punta di questa seconda orchestra erano proprio i Four Brothers, così soprannominati, cioè i quattro sassofonisti, tre tenori e un baritono, e noi questa sera vi parliamo di uno di questi quattro, quindi non di Woody Herman.
Esatto, tutto questo cappello introduttivo era per sviarvi, piace iniziare così ogni volta.
Esatto, parliamo dell'ultimo solista nel pezzo che abbiamo ascoltato, e cioè di Stan Getz, un artista che in realtà noi abbiamo citato innumerevoli volte in tutte le altre puntate nostre, già nell'ultima, dedicata a Ray Brown, e quindi abbiamo pensato di dedicargli una puntata per intero.
Esatto, si meritava il suo spazio perché è un nome che è sempre comparso all'interno delle nostre puntate. Ma chi era Stan Getz? Stan Getz nasce a Filadelfia come Stanley Gajewski, per esempio io non lo sapevo che avesse origini ucraine. Fin da subito manifesta ovviamente un talento esemplare, un talento musicale esemplare, perché si tira giù tutte le melodie che sente, le suona all'armonica, le suona al piano, fischietta tutti i soli di Benny Goodman, insomma un personaggio del genere. E appartiene a una famiglia con due genitori che anche nella sua storia biografica ritorneranno un po' sempre come figure importanti: la mamma una bacchettona che ci teneva che lui andasse bene a scuola, che avesse tutte A, che voleva che diventasse un dottore, un professorone universitario, e invece poi se lo ritrova uno dei migliori sassofonisti della storia del jazz, che comunque
Non c'è
ci
da
fa
sputarci
schifo.
Sopra. Insomma.
Esatto, e anzi Stan Getz racconta che quando si chiudeva in bagno e praticava 8 ore al giorno il sassofono, siccome abitava in un quartiere con dei caseggiati molto vicini, i vicini urlavano, diciamo, ma basta, fate smettere questo ragazzo, e la mamma rispondeva sbraitando: vai avanti, suona più forte Stan!
Tra l'altro abitava appunto in questi caseggiati popolari, prima a Filadelfia e poi a New York, dove è cresciuto. La famiglia non era particolarmente benestante, e racconta in un'intervista, dice che le alternative appunto erano due: o fuggire, quindi trovare una via di fuga, e Stan Getz la trovava nella musica, oppure diventare un barbone senza tetto, per cui ha scelto la via giusta, diciamo.
Esatto, e tra l'altro commento molto pragmatico del padre di quando lui ha iniziato a fare tour, insomma a esibirsi a soli 15 anni con la big band di Jack Teagarden, e lo pagavano un sacco di soldi, e infatti il commento del padre è stato: sì sì, certo, a me va benissimo che tu inizi a suonare così presto, perché hai uno stipendio, contrariamente a me che sono a casa a fare il disoccupato. Quindi diciamo incoraggiato dalla famiglia in maniere piuttosto particolari.
Hai citato Jack Teagarden, che è infatti una delle orchestre, uno dei band leader per la cui orchestra Stan Getz suonò prima di entrare a contatto con Woody Herman. Non è stato l'unico, perché suonò anche con lo stesso Benny Goodman e con Stan Kenton, sempre giovanissimo, tra l'altro anche perché con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale facevano comodo dei bravi musicisti giovani, perché quelli in età da soldato erano stati reclutati.
Esatto.
dalla Marina. E in questa prima fase, appunto dopo il successo con l'orchestra di Woody Herman, a partire dagli anni 50, Stan Getz comincia una carriera solista che poi non finirà mai, perché sarà quasi sempre leader dei propri dischi, e all'inizio è attivo soprattutto nella West Coast e suona con tutti i giganti del cosiddetto cool jazz californiano, quindi Lee Konitz, di cui abbiamo parlato, Jerry Mulligan e Chet Baker, trombettista.
Chet Baker, che Stan Getz incontra, si unisce a lui per fare questo live in un periodo molto particolare della sua vita, di cui vi racconteremo diffusamente più avanti, ed è un incontro fortunato e sfortunato allo stesso tempo. Avviene nel 1953 e noi ve li facciamo sentire insieme da un live a Los Angeles con un brano che si chiama The Way You Look Tonight. Thank you.
Thank you.
E se Stan Getz e Chet Baker sono diventati celebri per il suono morbido e per la rilassatezza dell'interpretazione, possiamo dire che ve li abbiamo subito serviti su un piatto del Fast, che ha dimostrato anche la loro versatilità.
Il famoso piatto del Fast. Il
piatto del Fast è, secondo me, una prelibatezza, ce ne deve essere almeno uno in ogni menù. Chet Baker e Stan Getz che si riuniranno anche negli anni 80 per fare un altro disco, e qui appunto si sono incontrati in un momento bello della vita di Stan Getz, ovvero un momento in cui fortunatamente era pulito dalla droga da almeno 6 mesi, perché era stato in prigione. Ed era stato in prigione appunto perché durante un periodo di astinenza aveva cercato di rapinare un negozio per ottenere della morfina.
Sì, una farmacia.
Una farmacia per ottenere della morfina, fingendo di avere una pistola, e insomma è stato beccato dalla polizia mentre addirittura stava per tentare il suicidio, in preda appunto a questa disperazione. È stato salvato, è stato portato in prigione ed è stato ripulito. Aveva iniziato a farsi di eroina proprio nella big band di Woody Herman, perché era l'unico che ancora non si faceva, e in effetti aveva 16 anni, quindi era anche plausibile che fosse un attimo fuori dal pericolo, ma già beveva un sacco, perché si agitava molto prima dei live e trovava nell'alcol una maniera di rilassarsi. Quindi quando è arrivato nell'orchestra di Woody Herman ha detto: sì, io mi faccio un cicchettino ogni volta, e tutti l'hanno deriso, hanno detto: ma perché non provi questo? E l'hanno messo sulla cattiva strada. Infatti la sua carriera e la sua vita è contrassegnata un po' da questi momenti di dipendenza fortissima, di astinenza, di pulizia, di disagio vario.
Sì, non è mai riuscito a uscirne fino in fondo, anche fino agli anni 80 è rimasto così. Addirittura racconta in un'intervista questo aneddoto per dare l'idea di quanto i Four Brothers appunto fossero sempre costantemente in uno stato di alterazione di coscienza considerevole durante i concerti. Racconta appunto di questo show, non mi ricordo in questo momento dove, fatto stare in questo locale un po' pacchiano, perché c'era addirittura un orso ammaestrato che faceva i suoi spettacoli, solo che qualcosa è andato storto e questo orso stava quasi per travolgere la band, e loro non se ne erano nemmeno accorti. Per fortuna c'era uno di loro sobrio, per l'esattezza Sam Marovitz, che era un altro dei 4 sassofonisti, che li ha avvertiti, li ha fatti spostare, altrimenti probabilmente sarebbero morti. E quindi anche questa cosa la dice abbastanza lunga.
La dice lunga, e la dice lunga anche il fatto che molto probabilmente soffrisse di un disturbo bipolare, anche se mai stato diagnosticato. Insomma, una vita non troppo facile per il nostro Stan Getz.
Abbiamo parlato di questo raccontando un po' la carriera di Gary Barton nella puntata che gli abbiamo dedicato non moltissimo tempo fa. E a proposito di vibrafonisti, Gary Barton era stato scoperto da Stan Getz, come altri di cui parleremo dopo, ma sempre in questo periodo, nel 54, poco dopo essere stato in prigione, Stan Getz conosce un altro vibrafonista, Cal Tjader, dalla cui collaborazione nasce uno dei dischi più apprezzati della sua discografia, del 1958, in sestetto, con due giovanissimi, Scott LaFaro al contrabbasso e Bill Higgins alla batteria, due che sarebbero poi diventati dei talenti in due direzioni completamente opposte tra la fine dei 50 e l'inizio dei 60. Da questo disco ci ascoltiamo un brano che si intitola My Buddy. Durante un tour in Europa e per l'esattezza in Svezia, alla fine degli anni 50, Stan Getz ha una sorta di epifania perché comincia a suonare lì in Svezia con un po' di giovani jazzisti svedesi e scopre che l'eroina non si trova da nessuna parte, è difficilissimo trovarla. E allora, proprio dal 58 all'inizio del 61, per rimettere un po' in sesto la propria vita, prova a trasferirsi in Europa. Si trasferisce però in Danimarca, aveva una moglie svedese che aveva sposato però qualche anno prima in realtà, con cui aveva avuto due figli, più ne aveva tre da un precedente matrimonio. Insomma, vabbè, poi Stan Getz con le donne ha avuto un rapporto un po' difficile, tra l'altro con la moglie svedese c'è stata poi una battaglia legale che si è protratta fino agli anni 80 per il divorzio, per questioni anche di violenza da parte sua, che non aveva un bel carattere. Fatto sta che durante il suo periodo europeo suona con altri jazzisti americani che si sono trasferiti lì, è un periodo abbastanza felice della sua vita. Nel 61 ritorna negi Stati Uniti e ha il momento di massima popolarità della sua carriera, perché cambia completamente genere, perché scopre la bossa nova.
Esatto, ritorna negli Stati Uniti e in realtà scopre che non è più il sassofonista favorito di tutti i vari poll, di tutti i vari sondaggi. Fino ad allora aveva vinto almeno 5 sondaggi del Downbeat come miglior tenor sassofonista, ma poi appunto non accade più perché compare sulla scena un certo John Coltrane. Poi insomma c'è il jazz modale con Miles Davis, gli scenari
del tempi
jazz
sono cambiati.
Cambiano e lui si trova un po' fuori d'acqua. Allora cosa succede? Inizia questa collaborazione con, diciamo, i musicisti di bossa nova ed è colui che in un certo senso genera il fertile incontro appunto tra questi generi, tra il jazz e la bossa nova, generando appunto questa contaminazione che fino ad allora non era mai stata ufficiale e da allora diventerà appunto molto frequente, molto comune. Avviene tramite l'incontro con il chitarrista Charlie Bird, ma si ufficializza con l'album Getz Gilberto, appunto insieme a João Gilberto e Jobim e Astro Gilberto, che è la consorte di João. Insieme appunto registrano questo album che diventerà super celebre, venderà un sacco di copie, ed è carino pensare che l'abbiano registrato grazie all'intervento di Monica, della moglie di Stan, perché João Gilberto era troppo timido e non voleva uscire dalla stanza d'albergo per andare a registrare con Stan Getz, si chiudeva dentro e diceva no, non voglio uscire. È stata l'intercessione della moglie di Stan a permettere che questo album venisse alla luce,
e lui l'ha ripagata facendosi coinvolgere in un affair, diciamo, proprio con Astrud Gilberto. E questo ha determinato anche la fine della collaborazione.
Esatto, come
tra
far
lui e
finire
João.
Una splendida collaborazione
hanno
con
fatto
Affari
due dischi
di cuore.
Insieme, mi
hanno
pare.
Fatto due dischi insieme. E tra l'altro è stato Stan Getz a spingere perché Astrud Gilberto cantasse, perché lei non era una cantante professionista o comunque non cantava.
Non aveva mai cantato in pubblico prima.
Mai cantato, semplicemente era stata udita da Stan Getz canticchiare i motivetti che poi entreranno a far parte di questo album, che sono quasi tutti, diciamo, standard della bossa nova. E appunto Stan Getz l'aveva sentita canticchiare e ha detto ma sarebbe bello avere la tua interpretazione in inglese di questi brani, convinciamo Jobim, convinciamo João. E infatti compare anche Astrud nell'album Getz Gilberto del 1964. Vi facciamo sentire Doralice.
Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Thank you.
ormai abbiamo sentito parecchi assaggi del suono di Stan Getz, molto caldo, molto smooth, e proprio per questo suono era famoso, celebre, ammirato e addirittura soprannominato The Sound.
Un po' come Frank Sinatra, The Voice.
Esatto, il suono per eccellenza. Tra l'altro lui si chiede come facesse lui stesso a ottenerlo, probabilmente dice dipendeva appunto dalla mia volontà di tirare fuori dall'ottone tutto il suono che potevo senza nessun tipo di effetto, di amplificazione.
Sì, pensava al sassofono proprio come a una voce umana. Diceva, mi devo basare sul fiato, sul respiro, perché la naturalezza della voce deve uscire proprio nel suono che io produco.
Esatto. Vi facciamo sentire come prossimo brano una collaborazione molto bella, in realtà non particolarmente frequente, perché con Bill Evans, pianista, si sono incontrati in studio solamente in questa occasione, poi c'è qualche altro live in giro, registrata nello stesso anno di Getz e Gilberto, quindi anche per far vedere un po' l'ampiezza di orizzonti che nonostante Stan Getz avesse vinto una marea di Grammy e di premi, vendite alle stelle, un sacco di soldi per i suoi dischi di bossa nova, comunque non rimane attaccato a quel tipo di linguaggio. Nel 64, ma è stato rilasciato soltanto 10 anni dopo, si intitola semplicemente Stan Getz and Bill Evans, e vi facciamo sentire un brano che si intitola Night and Day. Thank you.
E qui forse avrete riconosciuto la personalità inconfondibile del batterista, che era appunto Elvin Jones, e Richard Davis al contrabbasso.
Di Elvin Jones abbiamo parlato, abbiamo una puntata dedicata a lui,
ragazzi,
solo a lui.
Ci stiamo autopromuovendo stasera in una maniera impressionante, quindi ascoltateci.
Esatto.
Mentre noi veleggiamo verso gli anni 70 di Stan Getz e ci chiediamo ma cosa avrà fatto Stan Getz negli anni 70, in effetti ha fatto un sacco di concerti. Non ha registrato tantissimo quanto negli anni passati, ma appunto ha fatto un po' di tournée. Pensate che nel 69 si trovava a Londra e una notte era in un albergo con questi musicisti abbastanza misconosciuti con cui stava suonando. Nella camera dell'albergo lo sfidano, gli dicono: ma scommettiamo che tu non sei capace ad attraversare il Tamigia nuoto. E lui accetta la sfida, anche perché c'erano in ballo dei soldi, quindi mi pare di aver capito di Stan Getz che fosse un po' attaccato al soldo. Dice: dai, va bene, accetto la sfida. Vanno sul Tamigi, fino all'ultimo lo prendono in giro, dicono: no, figurati. Lui si butta nel nulla, nel nero più totale. Questi qua spaventatissimi dicono: abbiamo condannato a morte Stan Getz, chiamano la polizia. La polizia li prende in giro, dicono: vabbè,
bravata così,
questa sciocchezza. Prendono la macchina, corrono sull'altra sponda e trovano Stan Getz sardonico che dice: perché ci avete messo così tanto? Quindi sostanzialmente negli anni 70 Stan Getz suona e nuota
tra le cose che faceva. Noi vi facciamo sentire un pezzo non degli anni 70 ma del 67, che però già con lo spirito è lì, da un disco che si chiama Sweet Train ed è considerato anche questo uno dei migliori della sua discografia di questi anni, con niente proprio di meno che Chick Corea al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Grady Tate alla batteria. Il disco si chiama Sweet Train e noi vi facciamo sentire un pezzo che è bossa nova a tutti gli effetti.
Esatto.
Ma suonato in un contesto differente.
Esatto. E con questo organico poi registrerà anche Captain Marvel, che è abbastanza diverso rispetto al solito stile di Stan Getz. Appunto si sente un po' più l'influenza di Chick Corea, di questi anni 70 che avanzano. Ma noi adesso ci ascoltiamo
O Grande Amor. Thank you. E nell'ultima parte della sua carriera, Stanghetz comincia anche a insegnare, diventa un insegnante abbastanza apprezzato. Tra i suoi alunni e studenti c'è Larry Grenadier, che è un contrabbassista
Indovinate
giovane.
un po', abbiamo parlato anche di lui
È
nella
stata la
prima
nostra prima
puntata.
puntata dedicata a Larry Grenadier, un contrabbassista giovane abbastanza in auge adesso. Fatto sta che purtroppo, verso quanti anni aveva ormai?
Ma insomma, verso gli anni 80, negli anni 80, quindi verso è del 27, fate i conti, voi verso 60
Una
anni, una
sessantina
cosa del
d'anni,
genere.
Stanghetz si ammala, sviluppa un tumore al fegato, se non sbaglio.
Non ricordo il luogo, ma so che ha avuto una storia travagliata di operazioni, rimozioni e ritorno del tumore. Insomma, questa esperienza ha un po' cambiato la sua visione della vita. Ha iniziato a cercare di insomma, arrivare alla conclusione del discorso, come si dice, a trarre le somme, ecco,
Esatto.
sì. E lui stesso dice: a un certo punto ho capito che dovevo fare il mio canto del cigno, e l'ha fatto insieme a Kenny Barron, che è
Pianista.
un pianista che incontra durante una tournée, perché negli anni 80 va avanti a suonare molto nonostante la malattia. Decidono di registrare questo live insieme, appunto nell'86, se non
No, mi
sbaglio.
pare
Se dico
addirittura
una
si è registrato
cavolata,
nel
nel
91,
91, ah, ok, chissà
quindi
perché 86.
pochi mesi prima che Stanghetz morisse, morto appunto nel 91, e poi il disco è stato rilasciato postumo nel 92 ed è appunto un doppio CD live in duetto, in duo con Kenny Barron, pianista. E noi ci salutiamo con un pezzo tratto da
People
questo
Time si
disco, esatto,
chiama.
People Time, e vi invitiamo come al solito ad ascoltarci e seguirci su tutti i canali social e non social possibili, ma prima vi raccontiamo anche una storia un pochino triste, ma che conclude degnamente questa
Molto
puntata.
lirica, una visione molto lirica per dirci arrivederci.
Esatto, perché Stanghetz è stato cremato e le sue ceneri sono state disperse nel mare, tra l'altro abbastanza al largo, a 6 miglia dalla costa di Malibu Beach, da suo nipote Chris, ma non semplicemente sparse in maniera diciamo convenzionale, sono state soffiate in mare da un sax, dal suo
Dal suo
sax.
sax, mentre si trovavano sullo yacht di Shorty Rogers, un trombettista che era stato uno dei primi amici musicisti di
Sì, uno dei
Stanghetz.
primi, esatto, quindi una
Con
degna
questa
conclusione.
immagine strappalacrime, io mi sto veramente un po' sciogliendo. Ci avviamo alla conclusione, vi salutiamo e vi raccomandiamo di ascoltarci prossimamente in diretta,
Sì, tra 2 settimane.
tra 2 settimane, ma soprattutto di andare a sentire tutti i nostri podcast su iTunes, su Mixcloud, seguiteci sui social, non lasciateci in pace neanche un secondo. Noi vi auguriamo buonanotte con il brano che si chiama I'm Okay.
E da People Time 1992, e buonanotte.
Buonanotte.